Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di una campagna promossa dalla Polizia Cantonale in collaborazione con le Polizie Comunali, la Polizia dei Trasporti e l'Ufficio Federale delle Dogane, che vuole sensibilizzare le persone, renderle attente a tutto quello che potrebbe succedere nel periodo natalizio, in particolare furti, borseggi, furti sia alle persone, alle automobili, ma anche alle case. Diciamo che le vacanze di Natale che stanno per arrivare sono un periodo particolarmente sensibile, lo sapete, chi va in vacanza lascia la casa incustodita per diverso tempo e tutto questo fa la gioia dei malfattori. Allora, per ridurre i furti commessi proprio in questo periodo, ecco che è necessario rendere attenta la popolazione e dare diversi consigli. Per fare questo abbiamo invitato Mattia D'Adalta e Patrick Cruchon, che sono entrambi addetti alla prevenzione per il servizio comunicazione della Polizia. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno anche da parte mia.
Beh, magari qualcuno si dirà, però questo succede tutti gli anni torna la campagna, è sempre meglio alzare la guardia e rendere attente le persone, perché come si diceva, i malfattori sono sempre in agguato e le pensano tutte.
E le pensano proprio tutte, sì, questa è una campagna di prevenzione che continua da oltre 18 anni, come ben detto, è in collaborazione con le polizie comunali, la Polizia dei Trasporti, l'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. Si inserisce nel quadro delle attività con cui tutto l'anno lavoriamo per garantire la sicurezza pubblica e tutelare chiaramente l'incolumità di tutte le persone in questo periodo particolare dell'anno, che è quello dell'Avvento, quando aumentano afflusso di persone e occasioni soprattutto di furto. In sostanza l'obiettivo nostro è quello di rafforzare la presenza sul territorio, così da anche intensificare i controlli nelle aree più sensibili e, se necessario, intervenire in modo rapido ed efficace.
Certo, parleremo sicuramente di come mettere in sicurezza le nostre case. Ci sono magari tanti piccoli accorgimenti, coinvolgendo persino i vicini di casa, installando luci, insomma non si è mai abbastanza accorti. Però prima di parlare delle abitazioni vogliamo proprio rendervi attenti, perché le feste, i momenti più piacevoli e conviviali, non ci facciano poi rimanere con l'amaro in bocca, perché lo sanno tutti, ma soprattutto voi della polizia, che quando si va nelle piazze, ci si avvicina alle casette per bere, per fare l'aperitivo, si approfitta di queste belle serate, ma anche giornate, nei weekend, per andare alle bancarelle di tutti i mercatini, ecco, tanto è bello, però i ladri lo sanno, c'è tantissima gente, ci si confonde molto facilmente e lì avvengono la maggior parte dei furti.
Proprio così, sono, diciamo, ci sono dei luoghi e situazioni più a rischio rispetto ad altre, e quei luoghi, diciamo così, più a rischio sono quelli più esposti fondamentalmente, dove ci sono tante persone, e quindi il periodo dell'Avvento si presta proprio per l'occasione. In particolar modo possiamo pensare ai centri cittadini, i mercatini di Natale che troviamo su tutto il territorio, i vari centri e aree commerciali, e anche da considerare i parcheggi, quelli soprattutto molto frequentati, come possono essere nelle adiacenze dei mercatini di Natale e in generale in tutte quelle zone di svago o eventi comunque pubblici, e sottolineiamo soprattutto nelle ore pomeridiano serali, quindi quelle che vanno verso il buio.
Non bisogna passare la guardia, non bisogna andare lontano, non bisogna varcare i confini, succede anche qui dietro il nostro angolo.
Potrebbe succedere anche dietro l'angolo, assolutamente, quindi a due passi da casa. Non dobbiamo per forza, come ha ben detto, varcare i confini svizzeri per incappare in spiacevoli situazioni, anche perché queste persone, le persone che vogliono commettere dei furti, non rimangono ferme, si spostano e quindi capiscono quando c'è magari la possibilità di commettere qualcosa da qualche parte.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così se volete fare delle domande, se volete togliervi dei dubbi, insomma dovete approfittare della presenza dei due esperti di oggi, che ricordo sono Mattia Dadalte e Patrick Cruchon della Polizia Cantonale. Loro sono proprio addetti alla prevenzione per il servizio della comunicazione. I numeri sono 076 321 1113 se volete scriverci via WhatsApp, oppure se volete telefonare e parlare con noi digitate lo 0848 030808. Già un ascoltatore ci ha scritto: io ho subito un furto, i ladri per fortuna sono stati presi.
Che bella notizia, questa è proprio una bella notizia.
Sì, ecco, una cosa che io tengo a precisare è che comunque noi viviamo sicuramente in una nazione e in un cantone sicuro, e anche il fatto che procediamo degli arresti, che quindi mettiamo fra virgolette al sicuro i delinquenti, ecco, è importantissimo per noi la collaborazione con il cittadino. Se il cittadino non vede qualcosa, un sospetto, è determinante il fatto che avvisi subito la polizia. Il numero è sempre lo stesso, il 117, e questo è molto importante. Quindi non so, sarebbe bello sapere se questo arresto è stato fatto magari su segnalazione proprio della parte lesa.
Uh-huh. C'è anche un altro messaggio, ci dicono: ma quando questi furti avvengono per esempio nei mercatini, le vittime vengono scelte random oppure vengono seguite, controllate per un certo periodo e poi avviene il furto?
No, allora è chiaro che il ladro è un professionista e quindi va anche lui a scegliere la persona, ma non è che la segue. Può essere l'atteggiamento, il semplice fatto di avere per esempio una borsa aperta, quello è già un fattore che un ladro dice: ok, questa persona sta tenendo la borsa aperta, sarà più facile eseguire un borseggio.
Quindi non c'è una tipologia di persona, o comunque magari bisogna stare un po' più in guardia perché prediligono, adesso dico tanto per dire, magari una persona più avanti con l'età al posto che il diciottenne. Magari si pensa anche che una persona di una certa età possa avere con sé più merce appetibile oppure più soldi nel borsellino, il ragazzino magari paga col telefono, non ha nemmeno una carta di credito da essere rubata, no? Per cui forse vengono anche un po' scelte e mirate le persone?
Sì, ripeto, vengono scelte, ma in base al comportamento che hanno, oltre che chiaramente l'aspetto. È chiaro che una persona che può apparire con una situazione finanziaria migliore, ecco, che una borsa a tracolla da 2000 franchi con aperta può essere più appetibile che non il sacchetto della spesa. Però, ripeto, è importantissimo l'atteggiamento, perché se io creo delle barriere fisiche, quindi già solo il fatto di tenere sempre la borsa chiusa con l'éclair invece che lasciata solo chiusa magari con la nappa, o il fatto di girare l'apertura della borsa verso il fisico, sono già tutti degli accorgimenti che fanno sì che diventa più difficile per, in questo caso parliamo del borseggiatore, di agire.
Molto spesso viene proprio sconsigliato di utilizzare gli zainetti, per esempio.
Ma diciamo che sì, è sconsigliato sotto un certo punto di vista. Noi diciamo sempre innanzitutto, come già accennato Patrick, di mantenere un atteggiamento vigile. Se si nota qualcosa di sospetto, segnalarlo immediatamente alla centrale d'allarme. La collaborazione dei cittadini è veramente fondamentale, perché questa può veramente prevenire delle situazioni spiacevoli. Se pensiamo allo zainetto che ha detto lei, questo magari anziché tenerlo sulle spalle, teniamolo sul davanti, ma teniamolo davanti e chiuso, perché se noi lo lasciamo aperto, magari mostrando portamoneti, cellulari, magari anche soldi che sono sparsi nella borsa, ecco che ci addocchiano, ed è subito fatto che in un momento nostro di distrazione questi, che sono molto abili, cosa fanno? Mettono la mano nello zaino se lo portiamo alle spalle e ci possono portare via tutto quello che noi abbiamo involontariamente mostrato nel mentre che magari stavamo maneggiando lo zaino stesso.
Ecco, è anche vero che se io decido di partire per il weekend in una delle famose località dove ci sono i mercatini di Natale essendo via lontano, sono magari un pochino più attento, più accorto, prendo tutte queste precauzioni. A casa, quando esco di corsa dal lavoro, scendo in città, vado a vedere le bancarelle, magari mi sento un po' più sicuro, abbasso la guardia ed ecco che commetto i famosi errori. Ho lo zainetto, magari dico poi fa freddo, mi vesto a cipolla, ho messo tutto dentro, me lo tiro dietro e non faccio tanta attenzione.
Perché pensiamo sempre che a me questa cosa non capiterà e che è un po' quella cosa che ci fa abbassare la guardia ed è per questo motivo che noi diciamo proprio di mantenere sempre un atteggiamento vigile, che non vuol dire ora girare in allarmismo assolutamente, anche perché il collega l'ha ben detto, viviamo in un cantone che è sicuro e di conseguenza quella soglia d'attenzione leggermente più alta non è mai di troppo, né da noi né altrove.
Ecco, un ascoltatore ci scrive: ero con gli amici al bar, ho lasciato la borsa, ho lasciato la borsa sulla sedia dicendo vado alla toilette, la guardate voi, quando sono tornata la borsa non c'era più.
È una cosa che consigliamo assolutamente di non fare, portiamoci sempre con noi borse, marsupi, borsette, anche se la affidiamo ad altri, perché veramente basta un momento di distrazione, poi queste persone magari sono anche abili perché ti distraggono, magari ti camminano a fianco, ti colpiscono alla spalla tutti i volti e la borsa purtroppo non c'è già più e poi vai a trovarla, perché quando ci sono tante persone, cosa fanno? Loro riescono anche a mimetizzarsi tra la folla. Quindi consigliamo sempre di non lasciare mai incustoditi su sedie, poltrone, nei bar, anche sul tavolo, sotto il tavolo, sulla sedia stessa, oggetti di valore.
Quindi evitare di appoggiarli soprattutto.
Sì, e comunque anche una cosa che bisogna tener conto è quella di portarsi dietro il minimo indispensabile. Io spesso ho delle conferenze con un'utenza e gli dico sempre: ma voi se andate in vacanza, non so, in Vento, a Milano Marittima, piuttosto che a Lugano Centro una serata, rischiate di avere lo stesso contenuto all'interno della borsa o del portafoglio. Usiamo il minimo indispensabile. Se io so che vado a fare una serata a Lugano, tendenzialmente avrei bisogno solo di un documento di identità che non è neanche obbligatorio e una carta di credito e magari 50 franchi in tasca. Se io queste cose le tengo nelle tasche e i pantaloni, è quasi impossibile che possa essere oggetto di un borseggio.
Qualcuno ci scrive anche: non ricordiamoci che ai mercatini si beve e mettono la faccina con le lacrimette, insomma. Quindi poi un attimo.
Può capitare, sì. Assolutamente, magari sei un po' con altri pensieri e magari il portafogli, il portamonete, come diceva Patrick, anziché metterlo, come consigliamo sempre, all'interno della giacca, quindi in tasche che non sono facilmente accessibili, mettiamo nei pantaloni, nella tasca sul davanti, oppure lo mettiamo nel marsupio e lo si vede magari un po' fuoriuscire perché non abbiamo chiuso bene la zip. Sono veramente quegli atteggiamenti che dici che, se ci pensi bene, potevano essere così tutelati, ecco. Dovevamo tutelarci meglio in quella condizione.
Ecco, un'ascoltatrice scrive: a me hanno rubato la borsa dal carrello della spesa al supermercato, è bastato un attimo di distrazione mentre pesavo la frutta e quando mi sono girata la borsa non c'era più.
Sì, tra l'altro è già raro che venga rubata la borsa, perché normalmente noi assistiamo più che altro al borseggio, perché chiaramente se io rubo esclusivamente il portamonete, mi accorgo che mi hanno rubato il portamonete al momento che vado a pagare. Mm-hmm. La borsa, in verità, tempo un secondo potrei già allarmare e quindi cercare anche di riuscire a bloccare la persona col servizio di sicurezza del negozio. Quindi ecco, diciamo che è stata anche particolarmente sfortunata.
Cioè, tra l'altro viene consigliato anche, se possibile, quando si va in mezzo alla folla, di non tenere mai comunque tutto le cose sensibili nello stesso posto, magari anche dal borsellino togliere la carta di credito, tenerla in un'altra tasca, e separare il telefono, tenerlo altrove, insomma, perché se poi fanno un furto c'è tutto in un colpo e ciao.
Esatto, quindi se abbiamo giacche con più tasche, soprattutto quelle interne, mettiamo magari il portafoglio nella tasca sinistra, il telefono nella tasca destra, come ha detto il collega, non portiamo somme di denaro, perché più mostriamo di avere, più risultiamo così delle prede appetibili per coloro i quali intendono commettere un illecito ai nostri danni. Quindi sì, non portiamoci dietro troppa roba e magari i contanti, così possiamo prenderne proprio il minimo indispensabile e lavorare o con le carte di debito rispettivamente di credito, magari anche con la possibilità di metterle sul cellulare con tutta una serie di sicurezze che possono andare dall'ID facciale piuttosto che dall'impronta digitale, di modo che hai autenticato in un determinato modo l'accesso. Sappiamo bene che con i telefonini cellulari al giorno d'oggi possono esserci anche più autentificazioni, tipo quella 2 a 3 fattori, e quindi abbiamo una sicurezza maggiore.
Dopo vediamo ancora qualche consiglio molto pratico. Un ascoltatore ci fa una domanda interessante, dice: ma se un ladro fugge davanti a me, mi sfugge tra le gambe, tra virgolette, e io me ne accorgo, io posso intervenire, ho il diritto di fermarlo, per esempio facendolo cadere a terra, ostacolandolo?
Allora, noi di principio consigliamo sempre di evitare il contatto diretto, quindi di allarmare tempestivamente la polizia e non cercare di bloccare personalmente la persona. Dopo è vero che magari nell'input così mi viene questa frenesia, lo blocco, ecco, l'importante è sempre pensare a quello che è un po'
la sicurezza
e soprattutto anche mi sfugge il termine, Mattia, dammi una mano, quando si dice la proporzionalità. Mm-hmm. Ecco, perché per esempio in questo caso specifico, se una persona mi ruba il portamonete e io lo atterro, lo butto per terra e magari lo ferisco gravemente, ecco che qui si rischia di andare oltre a quello che era un atto corretto.
Mm-hmm. È vero che quando comunque succedono delle situazioni impreviste, soprattutto spiacevoli, si può andare nel panico, quindi in questo caso non si sa bene come reagire, ma anche quando si è vittima e si va nel panico, oddio, adesso mi hanno rubato, cosa succede? Che cosa devono fare le persone?
La prima cosa da fare assolutamente è quella di segnalare l'accaduto per mezzo del numero d'emergenza, la polizia, quindi 117, si chiama la polizia, si dice dove si è per prima cosa e poi che cosa è successo. Perché se prima racconto che cosa è successo e poi racconto il dove si è, passa già del tempo e quindi lo sgancio delle misure d'urgenza avviene con qualche secondo di ritardo che potrebbe essere comunque determinante. Una volta fatto questo, la pattuglia arriverà sul posto e prenderà tutte le informazioni necessarie e si sganceranno delle misure per fare in modo che si comincino magari a ricercare gli autori a dipendenza della situazione.
Ricordo anche che comunque, come ha detto Mattia prima, c'è una cresciuta presenza della polizia, quindi abbiamo anche diversi colleghi in pattuglia piedata, soprattutto nelle zone dei mercatini. Ecco, anche lì un semplice, come si faceva una volta, al ladro, ecco che potrebbe già fungere da un allarme diretto e nelle vicinanze, se c'è un agente della polizia, potrebbe magari già procedere lui direttamente al fermo del sospetto.
Mm-hmm. Poi non bisogna dimenticare che comunque i ladri sono dei malviventi, spesso sono anche ben organizzati, non è solamente il ladro di polli che ha rubato la borsa, se per caso nel borsellino c'erano un po' di contanti è contento, si ferma lì. Molto spesso nelle borse, nei borsellini abbiamo anche dati sensibili, carte d'identità, carte di credito. Che cosa bisogna fare? È bene reagire immediatamente?
Certamente, soprattutto lo so che non lo fa nessuno, ecco, ma se qualcuno sbadatamente ha il codice della carta di credito, magari attaccato proprio alla carta di credito nel borsellino, assolutamente bloccare immediatamente la carta avvisando l'emittente e comunque sempre chiamare la polizia. Lo vediamo, purtroppo noi ogni tanto ci capita che recuperiamo il portamonete rubato e nella ricerca all'interno del portamonete per capire di chi è, cercando fra le varie oggetti, si trova spesso, non spesso, ma diciamo si trova il fogliettino con su password e tutta una serie di numeri. Ecco, in quel caso lì era andata bene che l'autore si è limitato a prendere i contanti buttando via il portamonete. In altri casi invece il portamonete viene buttato magari nel lago e quindi diventa quasi impossibile il recupero, ed è capitato di persone che hanno magari avuto solo fra virgolette 50 franchi di danno patrimoniale per il furto del portamonete, però poi hanno dovuto spendere molti soldi per dover rifare tutto quello che era i documenti, le carte di credito, eccetera.
Certo.
E lo diceva bene, sono anche delle bande organizzate, nel senso che sono delle persone che sanno il fatto loro perché lo fanno, possiamo dirlo, per professione, e quindi noi non ci accorgiamo, hanno un'abilità, anche se pensiamo solamente alle grandi città come può essere Milano, Roma, hanno un'abilità ad esempio anche nelle metropolitane di metterti la mano nella tasca e tu per davvero non te ne accorgi. Da lì tutta questa serie di consigli che noi stiamo dicendo oggi, ma che comunque, come detto prima, sono oltre 18 anni che vengono ribadite, ma non è mai di troppo, assolutamente.
Ecco, ricordiamo di telefonare alle banche di riferimento, all'azienda che ha emesso la carta di credito, e bloccarle immediatamente, perché altrimenti potrebbero anche essere utilizzate. Forse una carta di credito è meno facile, però anche la normale carta che tutti abbiamo nel borsellino, quella con il microchip per intendersi, con la quale si paga anche in cassa, se avete notato, al di sotto di una certa cifra non viene richiesto il codice, quindi poi per ragioni di sicurezza al terzo, quarto addebito viene chiesto comunque, anche se le cifre sono piccole, però un ladro veloce, pim pum pam, la usa subito 3-4 volte con piccoli importi, creando comunque un danno.
Tra l'altro il limite oggi, se non vado errato, è di 80 franchi in Svizzera, quindi ecco. 80 franchi, diciamo, è già un bel importo. Se il ladro riesce a utilizzare questa carta 4, 5, 6 volte a 80 franchi al colpo senza dover immettere il codice, il danno è insomma notevole,
ingente. Quindi sì, assolutamente, contattare l'istituto bancario per bloccarlo immediatamente, come ci accorgiamo di non aver più la nostra carta di credito o di debito, come diceva lei prima, e poi andare in una gendarmeria e procedere con la denuncia del caso, perché è indispensabile poi per far proseguire le indagini.
Qualcuno ci scrive di aver comunque annunciato il furto prima in polizia e poi all'assicurazione, e avendo l'assicurazione con questo tipo di copertura ha potuto, pagando una franchigia, poi avere la copertura dei danni subiti, quindi il valore di borsa, portafoglio e delle spese per rifare i documenti.
Sì, è chiaro che bisogna formalizzare la denuncia in polizia per poter poi dopo essere risarciti dall'assicurazione.
Bisogna sempre denunciare comunque il danno, quindi il furto in polizia?
Sì, non vi è un obbligo, però è consigliato, anche perché, faccio un esempio, in una determinata situazione hanno commesso 4 o 5 scippi, ma la polizia non viene informata, borseggi, e la polizia non viene informata, ecco che invece se veniamo informati il giorno dopo potremo per esempio coordinare un dispositivo maggiore in quella zona per poter vedere di rintracciare i ladri che potrebbero ritentare un'altra azione di questo genere.
Certo. Allora, ascoltatrice ci scrive: dopo aver subito dei furti all'interno delle borsette, poi lei mette dei termini un po' coloriti su chi gliel'ha portato via, ho pensato di mettere una trappola per topi nella borsa. In questo caso cosa andrei incontro? Ci scrive.
No, evitiamolo, perché prima di tutto è niente di più facile che mi dimentico di aver messo la trappola per topi e sono io a diventare vittima del mio... E poi
della stessa
non ha diciamo, ha poco valore mettere, perché per poter far sì che qualcuno mette la mano nella borsa devo lasciarla aperta, ed è esattamente il contrario di quello che noi continuiamo a consigliare. Tenete la borsa chiusa sotto braccio e portatevi il minimo indispensabile. Se un ladro infila una mano in una borsa e non trova il portamonete o il cellulare, probabilmente desisterà dall'azione.
Fabio invece ci dice: nei posti affollati uso sempre una, tra virgolette, trappola, metto un portafoglio gonfio di carta da giornale bene in vista, e quello vero invece me lo tengo nelle tasche interne.
Quello potrebbe essere un'idea, ma diciamo che l'attirare l'attenzione in un certo modo noi non lo consigliamo. Quindi se io mostro un portafoglio gonfio della carta per fare vedere, per simulare la presenza di importanti contanti all'interno, sto già attirando un'attenzione verso di me, cosa che noi diciamo forse è meglio non fare. Quindi gli consiglierei di continuare a inserire il portafoglio, il portamonete all'interno della giacca. Se poi la tasca ha la possibilità di essere chiusa, ben venga, così abbiamo anche lì una sicurezza maggiore, che può essere la cerniera piuttosto che il bottone della giacca, così da non rendergliela facile a quelle persone che intendono commettere un illecito nei nostri confronti.
Poi comunque oggi io ho frequentato adesso un po' i vari mercatini natalizi e ho visto praticamente dappertutto la possibilità di un pagamento digitale, che possa essere Twin piuttosto che, ecco, in questo senso è chiaro che se non ci sono i contanti da rubare, ecco, mi darà fastidio se mi rubano la carta di credito, di debito, la carta bancaria, però comunque non potranno utilizzarla se non con degli stratagemmi.
Qualcuno ci chiede: se vengo derubato all'estero posso fare la denuncia in Svizzera? Perché nei paesi lontani è spesso difficile appunto fare la denuncia di furto.
Sì, noi consigliamo sempre di comunque fare la denuncia nel luogo dove è venuto il fatto, anche perché magari nel frattempo è stato già rintracciato l'autore e quindi si potrebbe ricevere subito la merce sottratta. Comunque si può fare sempre la denuncia in polizia, anche perché, come detto, se io non ho potuto formalizzare la denuncia nel luogo dove è venuto il furto, io comunque una denuncia l'ho bisogno, ed è quindi assolutamente fattibile farla presso tutti gli sportelli della polizia.
Tra l'altro, se per caso vengono rubati i documenti tipo la carta d'identità, è proprio obbligatorio andare a fare una denuncia, altrimenti non si può rifare il documento.
Sì, la denuncia va fatta sui documenti sempre, va bene anche all'estero, ma comunque assolutamente lì è obbligatorio, perché se io non segnalo la denuncia, il furto o lo smarrimento di un documento, quindi la carta d'identità, il passaporto, non posso fare la richiesta di un nuovo documento.
Ecco, non so se è troppo specifica questa domanda, ma se uno può appunto denunciare anche la sua assicurazione, lì ci vuole invece, credo, la denuncia fatta all'estero, giusto?
Lì dipende da quello che sono le disposizioni dell'assicurazione, però se io non ho potuto fare una denuncia all'estero e quindi posso solo farla in polizia, poi dopo sarà una questione prettamente fra assicurazione e assicurato. Mm-hmm.
Qualcuno ci chiede se esiste un identikit dei ladri, per esempio età, tipologia.
No, è trasversale. Ci sono minorenni, adolescenti, senior, uomini, donne, no, è proprio trasversale.
Non c'è un range.
E sulla vostra esperienza agiscono da soli o sono organizzati magari in gruppi, coppie?
Allora, sui borseggi può capitare che sono più persone, anche perché uno funge da palo e uno invece è l'autore materiale, quindi possono sia agire singolarmente, ma abbiamo visto in più di un'occasione che agivano più persone contemporaneamente, quindi in coppia, in tre. Anche per esempio con i furti con scasso nelle abitazioni, vediamo che possono essere più persone a agire contemporaneamente.
Anche perché poi, come hanno spiegato prima alcuni ascoltatori, è proprio quella la dinamica del lavoro di due o più. perché cosa succede? Ti distraggono, quindi tu concentri la tua attenzione verso qualcosa o qualcun altro ed è lì proprio che avviene il borseggio della borsa, piuttosto che qualcuno che ti mette la mano nella tasca per prenderti il cellulare.
Mm-hmm. Qualcuno ci cita dei filmati che girano in rete che mostrano questi borseggiatori, in particolare insomma nelle grandi città in Italia, che seguono la vittima con dei mantelli, delle coperte, qualcosa sopra le mani che le nascondono, e poi si avvicinano da dietro alle borse, alle tasche, proprio per non farsi vedere.
Sì, allora questi filmati chiaramente li vediamo anche noi, ma effettivamente esiste questo modus operandi. Quindi io nascondo come autore, nascondo il braccio per non far vedere il movimento, mi avvicino alla borsa, nessuno vede la mano entrare all'interno della borsa e quindi è più facile commettere il furto.
Mm-hmm. E qualcuno dice anche che dopo aver fatto la denuncia, sempre all'estero, gli hanno chiesto se si è resa conto di aver ricevuto una spallata o di essere stata comunque come un po' fermata da qualcuno, e diceva che qualcuno distrae con questa spallata e intanto l'altro ruba.
Allora, sono diverse le tecniche, diciamo, di disturbo, quindi faccio un esempio: se siamo due autori, io do una spallata, la persona si gira verso di me, chiedo scusa, abbiamo un attimo un dialogo e nel frattempo dall'altra parte il complice ruba. C'è stato un periodo dove usavano anche le monetine, facevano cadere le monetine a terra e dicevano: signora o signore, guardi, le sono cadute le monetine. Chiaramente la persona si gira, controlla, sì, sono le mie, no, non sono le mie, e dietro le spalle quell'altro rubava il portamonete. Quindi ecco, il fatto di creare un'azione di distrazione può essere uno dei sistemi operativi di queste bande.
Ci chiedono anche, buongiorno, con la denuncia di furto di carta d'identità si è protetti nel caso in cui ti rubano proprio l'identità e fanno danni a tuo nome, anche online per esempio?
Qui dipende sempre dal tipo di assicurazione che uno ha. È chiaro che il momento che io formalizzo la denuncia, quindi lo smarrimento o il furto della mia carta d'identità, e dopo la conferma di questa denuncia avvengono degli illeciti, sarà più facile per me dimostrare che non sono stato io.
Mm-hmm. Invece ci chiedono cosa ne pensate se si memorizzano le password invece sul cellulare.
Password sul cellulare, bene, nel senso che non è una cosa brutta da fare se però il nostro cellulare dispone, come detto prima, di tutta una serie di accortezze per non rendergliela facile, quindi l'autentificazione per mezzo di Unity facciale, l'impronta, un codice che non sia troppo facile, tipo la nostra data di nascita o la data di nascita di nostro figlio, perché diciamo che se qualcuno raccoglie qualche informazione su di noi sono le prime cose che provano, e quindi sì, non è una cosa da non fare, ma va fatta anche in questo caso con la dovuta accortezza.
Ci ascoltiamo Paul Young e poi parliamo di come proteggere case e automobili. Oggi alla consulenza stiamo parlando di prevenzione dei furti che possono avvenire ovviamente in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi parte del mondo, ma noi vogliamo rendervi attenti che a volte proprio a casa si abbassa la guardia e in questi momenti di festa viviamo dei momenti piacevoli per strada, ai mercatini, nei ristoranti, e presi dalla bella atmosfera appunto magari abbassiamo un po' la guardia e poi possiamo diventare delle vittime. Abbiamo invitato per parlare di tutto questo Mattia Dadalta e Patrick Cruscion, che sono addetti alla prevenzione per il servizio comunicazione della Polizia Cantonale. Ci siamo un po' dilungati proprio dai borseggi, chi ci ruba, gli effetti personali dalle borse, dai sacchi. Non ci siamo ancora occupati delle nostre automobili, perché persino un'ascoltatrice ci ha detto: io ho caricato per pagare tutto sul telefonino, lascio la borsa in macchina così non mi ruba niente dalla borsetta, e in realtà potrebbe essere pure quello purtroppo un posto che viene preso di mira.
Purtroppo sì, noi vogliamo andare magari ad un mercatino di Natale a fare acquisti a un centro commerciale o magari ci siamo già stati e andiamo a riprendere la nostra automobile e lasciamo magari così in buona fede gli acquisti appena fatti o la borsetta sul sedile anteriore rispettivamente su quelli posteriori e sono in vista di tutti. Ecco, questa è una cosa che noi consigliamo di non fare perché è un po' come si diceva prima con il signore che gonfiava il portafogli con della carta, attiriamo una determinata attenzione verso quelle persone che vogliono commettere degli illeciti. Se mi permette qualche indicazione, quando noi utilizziamo la nostra automobile e la vogliamo lasciare parcheggiata in questo periodo dell'avvento, noi consigliamo sempre di scegliere quando è possibile dei posteggi che sono bene illuminati e nelle ore serali o notturne di scegliere quelle strutture sorvegliate che quindi possono essere degli autosilo, così magari da sentirsi un poco più sicuri.
Ci sono anche le telecamere molto
dove spesso. Ci sono anche sì delle telecamere che vedono chi entra e chi esce a livello di targhe di veicoli, anche comunque nelle entrate e nelle uscite delle zone pedonali, di non lasciare mai le chiavi all'interno del veicolo neppure se parcheggiato nel nostro garage. Questo alcune volte vediamo succede, noi lasciamo la nostra automobile nel nostro parcheggio della nostra casa abitazione privata, tanto crediamo sempre con quella convinzione che a noi non succede e poi ecco che il malintenzionato che magari ci ha osservato ha visto che le chiavi erano magari poggiate direttamente in macchina sul cruscotto, sulla ruota come alcune volte si usa fare e magari ci svegliamo con una brutta sorpresa che la macchina non c'è più. Prima di allontanarci quando abbiamo lasciato la nostra automobile parcheggiata diciamo sempre di verificare di avere effettivamente chiuso correttamente tutte le portiere compreso il bagagliaio, perché alcune volte magari sganciamo il bagagliaio, questo non viene magari chiuso bene, quindi un colpo di mano verso il bagagliaio consigliamo di farlo per assicurarci che anche quello sia effettivamente chiuso, come verificare che anche i finestrini come il tettuccio apribile siano effettivamente chiusi, perché anche lì si vedono circolare spesso in rete dei video dove vediamo le persone riuscire ad aprire lo sportellone della macchina semplicemente passando con qualcosa dalla fessura del finestrino che ahimè così involontariamente magari abbiamo lasciato aperto. Ribadiamo ancora di non lasciare in vista oggetti di valore, borse, ma nemmeno documenti personali. Queste cose cerchiamo nel limite del possibile di portarli sempre con noi oppure di custodirli in modo non visibile. Lì ecco che può tornare utile il nostro bel bagagliaio. E seppur sembra scontato, un controllo dopo aver attivato la chiusura della nostra automobile anche a qualche passo di distanza dalla macchina è cosa secondo noi da fare, perché è un controllo in più per capire se effettivamente la nostra macchina è effettivamente chiusa.
Tra l'altro, oltre a non lasciare oggetti di valore, che mi sembra abbastanza ovvio, bisogna però anche fare attenzione a un particolare. Anche lasciare semplicemente, io dico, la borsa della palestra con i panni sporchi in macchina. Noi sappiamo che siamo i proprietari che la borsa ha i panni sporchi, mentre un ipotetico ladro no. Quindi anche una borsa che il contenuto è pari a zero, ecco, non va bene perché il ladro non lo sa e quindi dice, vedo una borsa, rompo il finestrino e porto via la borsa. E un altro consiglio che do, di non chiudere a chiave il cassetto porta oggetti, perché se io la macchina l'ho chiusa a chiave, mi hanno spaccato il vetro, non ci sarà nessun problema per il ladro di forzare e rompere anche il cassetto porta oggetti. Quindi il cassetto porta oggetti, a meno che non avete un veicolo cabrio aperto, ecco che tenetelo aperto, perché se io sono un ladro e il cassetto porta oggetti è chiuso a chiave, senza molta resistenza riuscirò comunque a romperlo e creerò un danno aggiuntivo al veicolo.
Beh, poi chiaramente noi pensiamo alle automobili adesso qui a casa, però parlavamo dei mercatini o delle vacanze. Io posso avere anche del bagaglio perché mi fermerò più notti in giro, quindi
sempre
chiaramente
nel baule,
in modo che non siano visibili, però... Ecco, anche lì non si può purtroppo fare tanto.
No, certo che poi un ladro può benissimo decidere di rompere il finestrino di una macchina, guardare all'interno, dall'abitacolo passare direttamente al baule senza aver visto niente prima, però nel tentativo di vedere se c'è qualcosa.
Tra l'altro un ascoltatore scrive: io nell'automobile lascio sempre il cane, così non...
Allora, a me i cani piacciono e probabilmente certi cani sono decisamente un ottimo antifurto.
Non consigliamo comunque di lasciarli nell'automobile parcheggiata, assolutamente, perché soprattutto d'estate, perché è una cosa che potrebbe essere sì un deterrente, ma per l'animale non una cosa assolutamente piacevole.
Ecco, tra l'altro qualcuno ha scritto: a me è già capitato diverse volte di dover andare a riprendere l'automobile dal garagista al di fuori dell'orario di apertura, e il garagista mi ha detto: ti lascio la chiave sulla ruota.
Ecco.
Sono cose che vengono dette abbastanza frequentemente, quindi...
Che è proprio quella cosa lì che abbiamo detto prima, no? Che noi pensiamo sempre che non ci succede, quindi la famosa chiave sopra la ruota, quella posteriore, anteriore, che ci sembra nascosta, sono purtroppo i primi posti dove la persona che intende prendercela guarda.
Certo, un garage dovrebbe avere un sistema securizzato dove lasciare la chiave del cliente all'interno e, per esempio, con un codice il cliente può recuperarla.
Ecco, tra l'altro qualcuno ci scrive: oltretutto a lasciare il cagnolino in auto, magari di razza, oltre a far soffrire il povero cagnolino, si rende anche proficuo il mercato dei cuccioli, che sappiamo essere anche quella una piaga.
Certo, assolutamente.
Sì,
consigliamo per l'animale di non lasciarlo da solo.
Poi ci scrivono anche: purtroppo ci sono ancora dei furfanti che hanno quell'apparecchio elettronico per aprire le automobili. Infatti a mio fratello è stato rubato computer, giacca e quant'altro, appunto, e dice: secondo voi c'è ancora la presenza di queste persone?
Può succedere che ci sono delle apparecchiature che vengono utilizzate dove per mezzo di codifiche riescono ad aprire o a clonare addirittura il segnale della chiave elettronica, e quindi tu arrivi, la macchina è aperta, non ha alcun segno di scasso. Purtroppo vengono utilizzate, questi apparecchi sono sul mercato, magari sono sul mercato con un determinato scopo, che se poi acquistate da queste persone modificate e utilizzati per commettere degli illeciti.
Non abbiamo tantissimo tempo, manca l'ultimo capitolo, quella delle abitazioni, ovviamente. Tra l'altro un'ascoltatrice ci scrive: ho subito diversi furti in tutto il Ticino, quello in casa è stato devastante. Mio figlio, allora 12enne, e io abbiamo abitato altrove per mesi. Ancora oggi non dormo nella mia camera dove è venuto il dramma. Sono sempre in cura da un medico che mi sostiene per quello che ho vissuto.
Sì. Questa è una cosa che noi vediamo spesso, quindi il fatto di essere stati vittima di un furto nella propria abitazione, quindi nel posto che dovrebbe essere di principio il posto più sicuro che ho, è una cosa che fa veramente male. E spesso ci hanno detto: non è tanto la somma sottratta o gli oggetti sottratti, a parte alcuni oggetti che magari hanno un valore particolarmente alto in termini affettivo, ma è proprio il fatto di avere violato la sfera privata di questa famiglia. È veramente una cosa brutta. Assolutamente bisogna fare attenzione. Non fa proprio parte della campagna Prevena, ma comunque è una campagna che sta andando avanti anche in questo momento, quella sui furti di imbrunire. Il periodo che, diciamo, un po' si fissa fra il cambio d'ora, quindi dove le giornate diventano molto più corte, ecco che è un periodo dove si nota spesso un aumento dei furti all'imbrunire, proprio perché alle 4:30 di sera la gente non è ancora arrivata a casa, è già buio, e il buio comunque è un alleato dei ladri.
Poi è andato di fatto comunque un periodo, quello che sta per arrivare, di vacanza. C'è chi andrà magari lontano per godersi il meritato riposo, c'è chi semplicemente ne approfitta per andare a trovare i parenti, e quindi le nostre case potrebbero rimanere incustodite. Ecco che poi i malfattori ci vanno a nozze.
Ed è proprio lì che noi, con questa campagna Prevena, intendiamo consigliare dei comportamenti corretti per fare in modo di non poi magari rientrare a casa e trovare una spiacevole sorpresa che, come abbiamo sentito bene dall'ascoltatrice, oltre al danno materiale lascia un altro tipo di danno, che è poi quello difficile fondamentalmente da superare, che è quello che pesa di più rispetto al materiale.
Certo, allora, visto che purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, diciamo, diamo tutti i consigli utili e principali.
Non sono tantissimi, ma sono, diciamo così, fondamentali. Uno su tutti è quello che diciamo di coltivare dei buoni rapporti di vicinato, di fare in modo che i nostri vicini ci apprezzino e noi apprezziamo loro, di modo che quando noi non saremo a casa per qualche giorno o più giorni, loro ci aiutino a tutelare la nostra abitazione. E cosa potrebbero fare, ad esempio? Magari ritirare la nostra posta quando siamo assenti per giorni, perché un malintenzionato magari ci tiene d'occhio e osserva la buca delle lettere, vede che magari c'è della posta non ritirata, non per uno, non per due, ma per più giorni, e quindi l'accumularsi di questa posta potrebbe insospettire qualcuno. Quindi chiediamo di ritirare la nostra posta. Consigliamo altresì di installare dei timer a casa per le luci, quindi a intermittenza si accendono, si spengono a determinate ore, non solo quelle all'interno dell'abitazione, ma se abitiamo ad esempio in una casa di proprietà, anche per le luci magari del vialetto esterne. Siamo via, non geolocalizziamo la nostra posizione, quindi sui social oggi va di moda far vedere dove siamo, perché per carità è bello, però se qualcuno ci ha controllato, ci ha preso di mira per controllarci, ecco che potrebbe osservare anche i nostri social, soprattutto se questi sono pubblici. Quindi anche da questo noi consigliamo: rendete il vostro profilo privato, che le persone che ci vogliono seguire devono richiedere l'accesso, e noi autorizziamo o meno l'accesso alle nostre pagine. E poi anche per quanto concerne le nostre abitazioni, porte e finestre sempre ben chiuse a chiave.
Sì, io ci tengo a segnalare anche un sito internet che è molto importante in termini di prevenzione, che è il sito internet della Prevenzione Svizzera della Criminalità, ma non da ultimo anche il sito della Polizia Cantonale, che ha una pagina dedicata dove per questo genere di reati e tutti i reati in genere potete trovare degli ottimi consigli.
Allora, un ascoltatore manda un messaggio polemico, dice: i vicini di casa, sì, se ti vengono i ladri non si accorgono di nulla, se riceve una visita tutti affacciati a vedere chi è arrivato a casa tua. Qualcun altro invece ci chiede se le telecamere finte potrebbero essere dei buoni deterrenti, oppure se ci si accorge che sono finte, insomma.
Potrebbe essere un deterrente, però chi ne sa sinceramente capisce che quella telecamera, piuttosto che quel dispositivo d'allarme che si illumina e si spegne, è finto. Ma se c'è la possibilità di mettere una videosorveglianza vera, è tutto di guadagnato, perché abbiamo la protezione su tutto il nostro perimetro, e se succede qualche cosa possiamo fornire anche i filmati per l'inchiesta di polizia.
Io, per esempio, ho un sistema di videosorveglianza e anche i miei vicini sono contenti.
Allora, qualcuno ci chiede, dice: scusate, non so se a tema, ma per i miei figli io ho messo una di quelle cassettine con la combinazione, con le chiavi per quando le dimenticano. Sono sicuro, è meglio non usarle?
Sono dei sistemi utilizzati anche dal servizio domicilio. Allora, devono essere di buona fattura, queste code sicurezza, e quindi va bene. E devono essere anche fissati in maniera adeguata. Meglio non dimenticare la chiave, però ecco, se uno ha un dispositivo di questo genere, deve essere un dispositivo rinforzato quindi di buona fattura.
Sì, da comprare magari da un professionista, perché contengono del metallo, ce ne sono anche di buon mercato che si trovano, per dire, al mercato, sono di plastica, una martellata e ciao.
No, devono essere difficilmente scassinabili.
Tra l'altro ricordiamo che ci sono ancora tante persone che comunque fuori dalle casette, quindi non nei condomini, certo, perché chiaramente ci sono altri sistemi di entrata, ma fuori dalle casette nascondono le chiavi in posti classici,
sotto
la pianta, tra le foglie.
Anche in quel caso è un consiglio che noi diamo: non lasciamo la chiave, perché è così, è come dargli l'accesso al malintenzionato.
Sì, anche il cartello che ogni tanto si vede in certi palazzi: la porta deve rimanere chiusa a chiave dopo le 9 di sera, non va bene. La porta d'entrata deve essere sempre chiusa a chiave.
D'accordo, allora io vi ringrazio tantissimo per tutti gli importanti consigli che avete dato ai nostri ascoltatori. Ricordo che se qualcuno volesse approfondire, c'è tanta informazione anche sui siti, si trovano sotto quelli della Polizia Cantonale. L'importante è, se si sospetta qualcosa o se purtroppo si è vittime, sempre sempre fare una denuncia.
Sì, chiudo anche ricordando il mail dedicato alla prevenzione, che è prevenzione@polca.ti.ch. Se qualcuno vuole scriverci che ha bisogno dei consigli oltre a quelli già dati oggi, siamo a disposizione.
Grazie mille Matteo D'Adalta, grazie Patrick Cruchon. Io ringrazio anche voi per tutte le interessanti domande che ci avete spedito. Vi auguro buon pomeriggio, ci troviamo domani.